Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Vediche. Un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale. Della filosofia trascendentale del Bhakti Yoga. Le analogie più famose di Srila Prabhupada, fondatore acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Krishna, cari amici radioascoltatori, continuiamo il nostro studio analogico e siamo giunti, stiamo studiando il quarto canto, siamo giunti all'analogia tra i fiori di loto e i piani del Signore. Allora, questa interessante analogia la troviamo al capitolo 24, verso numero 52. Questo capitolo si intitola L'inno cantato da Shiva. Quindi vediamo l'analogia tra i fiori di loto e i piani del Signore. Leggo il verso in sanscrito, poi la traduzione e la spiegazione di Srila Prabhupada. Padasharat Padma Palasharo Chisha Naka Dubirnon Tarangam Vidumvata Padarshayasviam Apasta Sadvasam Padam Guru Marga Guru Stamo Jushan. Traduzione. Mio caro Signore, i tuoi piedi di loto sono così belli che sembrano due petali di un fiore di loto nella sua piena fioritura autunnale. In verità, le unghie dei tuoi piedi di loto sono così splendenti che dissipano immediatamente tutta l'oscurità nel cuore di un'anima condizionata. Caro Signore, ti prego, mostrami quella tua forma che dissipa sempre le tenebre nel cuore del devoto. Tu, Signore, sei il Maestro spirituale supremo di ognuno, perciò puoi illuminare tutte le anime condizionate coperte dalle tenebre dell'ignoranza. Spiegazione di Srila Prabhupada. Shiva ha descritto con autorevolezza l'aspetto corporeo del Signore. Ora vuole contemplare i suoi piedi di loto. Quando il devoto desidera vedere la forma trascendentale del Signore, comincia la sua meditazione sul corpo del Signore, guardando dapprima i suoi piedi. Lo Srimad Bhagavatam è considerato la forma sonora trascendentale del Signore e i 12 canti sono divisi in relazione alla sua forma trascendentale. Il primo e il secondo canto dello Srimad Bhagavatam sono considerati i due piedi di loto del Signore. Perciò Shiva suggerisce qui che bisogna cercare dapprima di vedere i piedi di loto del Signore. Questo significa anche che se si vuole affrontare con serietà la lettura dello Srimad Bhagavatam, si deve cominciare studiando seriamente il primo e il secondo canto. Ora, qui troviamo l'analogia tra i piedi di loto del Signore e, no, scusate, tra i fiori di loto e i piani del Signore. Vediamo allora. La bellezza dei piedi di loto del Signore è paragonata ai petali di un fiore di loto che cresce nella stagione autunnale. Per legge della natura, in autunno le acque sporche o fangose dei fiumi e dei laghi diventano molto chiare. In quel momento, i fiori di loto cresciuti nei laghi appaiono nel pieno del loro splendore. Il fiore di loto in sé è paragonato ai piedi di loto del Signore, e i suoi petali, sono paragonati alle unghie dei piedi di loto del Signore. Esse, infatti, sono molto splendenti, come testimonia la Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya. Ogni membro del corpo trascendentale del Signore è fatto di Ananda Chinmaya Sadhu Jala. Tutto il suo corpo, quindi, splende eternamente. Come la luce del sole dissipa l'oscurità di questo mondo materiale, così la radiosità che emana dal corpo del Signore dissipa immediatamente l'oscurità del cuore dell'anima condizionata. In altre parole, tutti coloro che desiderano seriamente comprendere la scienza trascendentale e vedere la forma trascendentale del Signore, devono dapprima cercare di vedere i suoi piedi di loto studiando il primo e il secondo canto dello Srimad Bhagavatam. Quando si vedono i piedi di loto del Signore, tutti i dubbi e le paure del cuore sono vinti. Nella Bhagavad Gita è detto che per progredire spiritualmente bisogna perdere ogni paura, Abhayam Sattva Samshuddhi, 16.1. La paura è dovuta al condizionamento materiale. Anche lo Srimad Bhagavatam 11.2.37 lo conferma. Bhayam dvitiya binesvesta. La paura è una creazione della concezione corporea della vita. Finché si rimane a pensare di essere il corpo materiale, la paura sarà inevitabile. Ma non appena ci si libera da questa concezione materiale, si diventa Brahma Bhuta, realizzati nel sé, e si perde immediatamente la paura. Brahma Bhuta Prasannatma Nasocati, Bhagavad Gita 18.54. Senza vincere la paura non si può essere felici. I bhakta, i devoti, sono liberi dalla paura e sono sempre felici perché sono costantemente impegnati nel servizio ai piedi di loto del Signore. Allora, qui c'era un errore, in effetti. L'analogia non era tra i fiori di loto e i piani del Signore, ma tra i fiori di loto e i piedi del Signore. energie vediche. Prossima analogia, quella dei gioielli su un serpente e dei valori materiali. La troviamo al terzo capitolo, verso numero 17, sempre il quarto canto dello Srimad Bhagavatam, capitolo intitolato Discussione tra Shiva e Sati. Vidyatta povittava purvaya kulai satanguna sadira sattametarai smito artayam britamana dudrisha stabdana pashanti hidama buyasham. Traduzione. Sebbene la cultura, l'austerità, la ricchezza, la bellezza, la giovinezza e l'eredità familiare siano sei qualità delle persone molto elevate, chi è orgoglioso di possederle diventa cieco, perde il suo buon senso e non è più in grado di apprezzare le glorie delle grandi personalità. Spiegazione di Srila Prabhupada. Ci si può chiedere perché Daksha, che era così colto, ricco e austero, e discendeva da una famiglia di grande nobiltà, avesse potuto incolerirsi senza ragione con un'altra persona. Si può rispondere affermando che se le qualità della buona educazione di una nobile parentela, della bellezza e di sufficienti ricchezze si ritrovano in una persona che si inorgoglisce di ciò che possiede, il risultato che ne deriva è pessimo. Il latte è un ottimo alimento, ma quando viene toccato da un serpente velenoso diventa velenoso. Similmente, beni materiali come la cultura, la bellezza, la ricchezza e la nobiltà sono certamente positivi, ma quando diventano l'ornamento di persone di natura maliziosa agiscono in modo contrario. Chanakya Pandit ce ne offre un altro esempio. Un serpente che porti sulla testa una gemma è ugualmente temibile perché rimane un serpente. Per natura il serpente è invidioso degli altri esseri, anche se questi ultimi sono innocenti. Quando un serpente morde un'altra creatura, ciò non accade necessariamente perché questa ha commesso qualche colpa. Infatti è abitudine del serpente mordere le creature innocenti. Similmente, sebbene Daksha avesse molte qualità materiali, le sue qualità erano contaminate poiché egli era orgoglioso dei suoi possedimenti e provava invidia. Qualche volta, quindi, può essere dannoso per una persona che vuole progredire nella coscienza di Krishna possedere queste qualità materiali. Nelle sue preghiere a Krishna, Kunti Devi si rivolge a lui chiamandolo Akinchana Gochara, che significa che egli è colui che può facilmente essere avvicinato da chi è privo di ogni risorsa materiale. Il fallimento materiale è un vantaggio ai fini del progresso nella coscienza di Krishna. Sebbene una persona cosciente della sua eterna relazione col Signore Supremo possa utilizzare anche i suoi beni materiali per il servizio del Signore, in tal caso questi beni, come una grande cultura, la bellezza e una nobile discendenza, diventano gloriosi. In altre parole, se una persona non è cosciente di Krishna, tutti i suoi possedimenti materiali sono zero, ma quando si antepone a questo zero l'uno supremo, immediatamente il suo valore sale a 10. Lontano dall'uno supremo lo zero è sempre zero. Si possono mettere insieme centinaia di zeri, ma il valore rimarrà sempre zero. Se le risorse materiali non vengono usate nella coscienza di Krishna, possono causare la rovina e degradare colui che le possiede.
Krishna Krishna Hare Hare Hare.
Quindi anche se il serpente porta dei gioielli in testa, una gemma preziosa, rimane sempre un serpente, quindi rimane sempre invidioso, velenoso. Allo stesso modo, anche se un materialista possa avere qualità materiali come la ricchezza, la bellezza, rimane sempre, se è orgoglioso di questi possedimenti, allora queste qualità agiscono in modo contrario. Analogie vediche. Prossima analogia che leggeremo insieme, studieremo, è quella dei passeggeri di un aereo e di un'energia unica. Questa analogia la ritroviamo nell'ottavo capitolo dello Srimad Bhagavatam, intitolato Dhruva Maharaj lascia la casa. Il verso è il numero 80. Srimad Bhagavatam 4.8.80. Tasmin vidyati vishvanatmano dvaram nirudya sumananyaya diya lokani ruchvasa nipidita vrisham saloka palasharanam yayurarim. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando, grazie alla sua perfetta concentrazione, Dhruva Maharaj ebbe uguagliato praticamente in pesantezza il Signore Vishnu, la coscienza totale, ed ebbe chiuso tutte le aperture del suo corpo, l'intero respiro universale fu sospeso e tutti i grandi esseri celesti dei diversi sistemi planetari, sentendosi soffocare, presero rifugio in Dio, la Persona Suprema. Spiegazione. Qui troviamo subito l'analogia. Quando centinaia di persone viaggiano a bordo di un aeroplano che si sposta a più di 1000 km all'ora, ogni passeggero, sebbene rimanga un'entità distinta dall'aeroplano, beneficia della potenza totale dell'aeroplano. Similmente, quando l'energia unitaria partecipa al servizio dell'energia totale, l'energia unitaria diventa tanto potente quanto l'energia totale. Come il verso precedente ha spiegato, Dhruva Maharaj, grazie al suo avanzamento spirituale, diventò in pratica la pesantezza assoluta, tanto da far oscillare l'intera terra sotto il suo peso. Inoltre, per effetto di questa potenza spirituale, il suo corpo individuale fece tutt'uno con l'insieme dei corpi dell'universo. Così, quando Dhruva chiuse l'apertura del suo corpo individuale per concentrare con fermezza la mente su Dio, la Persona Suprema, tutte le entità individuali dell'universo, cioè tutti gli esseri viventi, compresi i grandi esseri celesti, si sentirono soffocare come se il loro respiro si fosse arrestato. Tutti presero quindi rifugio nel Signore Supremo, perplessi su quanto stava accadendo. Questo gesto di Dhruva Maharaj, che chiudendo le aperture del suo corpo fece chiudere gli orifizi respiratori dell'universo, mostra chiaramente che un devoto, con il suo servizio devozionale, può influenzare tutte le persone del mondo e farle diventare devote del Signore. Se ci fosse soltanto un puro devoto, situato nella pura coscienza di Krishna, questo devoto potrebbe trasformare la coscienza totale del mondo in coscienza di Krishna. Questo non è molto difficile da capire se studiamo il comportamento di Dhruva Maharaj. State ascoltando analogie vediche. La prossima analogia che leggeremo sarà quella dei serpenti e dei sensi. Questa analogia la troviamo sempre nel quarto canto, dodicesimo capitolo, intitolato Svayambhuva Manu consiglia Dhruva Maharaj, verso numero 8. Scusate, c'è un errore. Il capitolo è intitolato Dhruva Maharaj torna a Dio. Maitreya uvacha sarajaranena varaya chodito Dhruva Mahabhagavato Mahamatihi Haro savabrechalitam smitim yaya Taratyayatnina duratyayam tamaha. Traduzione. Il grande saggio Maitreya continuò: mio caro Vidura, quando gli fu chiesto così di accettare una benedizione da Kuvera, lo Yaksharaj, il re degli Yaksha, Dhruva Maharaj, che era il puro devoto più elevato e un re intelligente e riflessivo, pregò di poter avere una fede incrollabile in Dio, la Persona Suprema, e di ricordarlo sempre. In questo modo, infatti, una persona può attraversare molto facilmente l'oceano dell'ignoranza, benché per altri sia molto difficile attraversarlo. Spiegazione di Srila Prabhupada. Secondo l'opinione di esperti seguaci dei riti vedici, esistono differenti tipi di benedizioni in relazione alla religiosità, allo sviluppo economico, al piacere dei sensi e alla liberazione. Questi quattro principi sono conosciuti come Chaturvarga e fra questi la benedizione che consiste nella liberazione è considerata la più elevata in questo mondo materiale. La possibilità di attraversare l'ignoranza materiale è detta la più alta, Purushartha, ossia la benedizione destinata all'essere umano. Ma Dhruva Maharaj voleva una benedizione che superasse persino la più elevata Purushartha, la liberazione. Voleva infatti poter ricordare costantemente i piedi di loto del Signore. E questa condizione è detta Panchama Purushartha. Quando un devoto giunge al livello del Panchama Purushartha e si impegna soltanto nel servizio devozionale al Signore, la quarta Purushartha, la liberazione, diventa insignificante ai suoi occhi. Srila Prabodhananda Sarasvati affermò a questo proposito che per un devoto la liberazione è una condizione infernale e il piacere dei sensi, che si trova sui pianeti superiori, è considerato dal devoto soltanto una distrazione temporanea priva di alcun valore. Gli yogi cercano di controllare i sensi, ma per il devoto non è affatto difficile controllare i sensi. I sensi sono paragonati a serpenti, questa è l'analogia. Ma per il devoto i denti velenosi del serpente sono spezzati. Srila Prabodhananda Sarasvati ha così analizzato tutte le varie benedizioni che si possono ottenere in questo mondo e ha dichiarato che per un puro devoto nessuna benedizione ha qualche significato. Anche Dhruva Maharaj era un Mahabhagavat, un puro devoto di prima classe, ed era dotato di molta intelligenza, Mahamati. Chi non è molto intelligente non può intraprendere il sentiero del servizio devozionale nella coscienza di Krishna. Naturalmente, chi è un devoto di prima classe deve essere una persona dall'intelligenza eccezionale, e proprio per questo non è interessato ad alcuna benedizione di questo mondo materiale. Kuvera, il tesoriere degli esseri celesti, la cui occupazione è quella di fornire immense ricchezze alle persone di questo mondo materiale, è definito qui il re dei re, perché senza le sue benedizioni nessuno può diventare re. Il re dei re offrì personalmente a Dhruva Maharaj qualsiasi ricchezza, ma egli declinò l'offerta, perciò Dhruva è definito Mahamati, una persona molto ponderata ed intellettualmente elevata. Avete ascoltato analogie vediche. un programma a cura di RKC Radio Krishna Centrale. Analogie vediche. Basato sugli insegnamenti di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada.